semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto di Radio Incontri, anche questa mattina insieme a voi Romano Scaramucci
e Paolo Merlo.
Una settimana impegnativa per tutti quanti noi, impegnativa da vari punti di vista che poi diremo nel proseguo della trasmissione. Paolo, per te la settimana come è stata?
Per me è ottima, per il resto del mondo mi sembra un po' meno, ma
ecco,
comunque...
Per me è molto impegnativa, per motivi belli, per lavoro con gli studenti, quindi, ma molto impegnativa, poi dirò qualcosa a questo proposito. Sì, sono tanti i fatti di cui questa mattina parleremo insieme, Paolo, ne discuteremo tra di noi, nella speranza anche che qualche radioascoltatore voglia intervenire, no? In diretta abbiamo a disposizione tante possibilità, se ce le vuoi ricordare, Paolo.
Allora, il telefono è 0575 60 48 30, oppure l'email radioincontri@libero.it, oppure info@radioincontri.org, e poi potete ascoltarci in streaming su www.radioincontri.org.
Quindi ricordate soprattutto, no, il più diretto forse è il telefono 60 48 30 preceduto dal prefisso 0575, chiamateci, comunicate con noi, avrete la possibilità di interloquire con tutto quello che diremo e saranno, come sentirete, tante notizie che noi cercheremo di commentare come al nostro solito seriamente, ma anche con qualche leggerezza, perché è giusto, no? Quando siamo in compagnia, affrontare vari temi di vari livelli. Ma io direi di iniziare con un brano, come sempre facciamo questa settimana. Paolo, ho dedicato la playlist alle belle voci femminili italiane dell'ultima generazione, quindi non parleremo della Vanoni, non parleremo, perché mi è stato detto, ma perché sempre musica antica? Noi, i miei alunni mi danno dell'antico, anche se io evidentemente non sono
antico. Tu sei giovane.
No, non sono. È vero,
io sono antiquariato.
No, ma... non è vero, ne sono delle due cose. E quindi allora questa settimana tutte cantanti fresche, freschissime, come per esempio la prima della lista, che è Arisa, una voce veramente bella che ha esordito in un Sanremo, non ricordo, di qualche anno fa, con Lelio Luttazzi, che disse di lei: ha una voce bellina e soprattutto è molto intonata, cosa molto rara oggi, detto da Lelio Luttazzi, che è uno dei musicisti.
Però se è stata battezzata da Lelio Luttazzi, ho l'impressione che non sia così giovane.
No, è giovanissima, Arisa è giovanissima. Lelio Luttazzi fece una reentrée nel Sanremo di 6 o 7 anni fa, poi dopo un anno è morto, quindi era già molto vecchio. No, Arisa è della new generation delle cantanti italiane. Ascoltiamo Controvento, che ha presentato appunto nel Sanremo del 2014 un testo scritto da Giuseppe Anastasi, che come testo punta su un cliché abbastanza consueto, una storia d'amore che non è semplice, insomma un amore un po' sofferto. Ma andiamo con Arisa, Controvento.
Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più c'è quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché. Lo so, me lo ricordo bene. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non sento accanto a te. tempo, solo lui lo sa quando e come finirà la tua sofferenza, il tuo lamento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai perché, lo so.
Ed eccoci qua, benvenuti a tutti all'ascolto ancora una volta e iniziamo questa, diciamo, panoramica delle notizie da commentare con quello che è successo nelle ultime ore e che non è sicuramente una bella cosa, perché i giornali titolano ovviamente tutti, mettono in prima pagina fotografie veramente allucinanti, impressionanti, perché riportano quello che è successo a Westminster in Inghilterra proprio ieri sera, quando un SUV, poiché i camion non possono passare per il ponte, un SUV, quindi un'automobile molto, molto grande, guidata da un terrorista, prima ha falciato diverse persone uccidendole, poi addirittura è riuscito ad arrivare davanti al Parlamento inglese, scendere, aggredire un poliziotto che pare fosse addirittura disarmato, non capisco che cosa stesse facendo un poliziotto disarmato davanti al Parlamento inglese, e ovviamente è stato accoltellato dallo stesso attentatore, ucciso, che poi a sua volta è stato ucciso. E quindi questa è una notizia che sta rimbalzando in tutto il mondo e che ci crea un'angoscia profonda, perché siamo molti, ecco, parlano democrazia sotto attacco, leggo il titolo della prima pagina della Nazione, e Londra assalto al Parlamento, un'auto contro la folla, 5 morti, 40 feriti, e quindi cose già sentite purtroppo ormai da tanti anni, da troppi anni, e quindi siamo angosciati nel raccontarle e poi cerchiamo di commentarle, Paolo, no?
Certo, premesso i morti pare che siano 4. I morti sono 4, il poliziotto, due passanti e l'attentatore. Queste le notizie ultime della stampa, della radio nazionale. Il commento che io vorrei fare, che ho sentito da parte di uno studioso, non mi ricordo se era Marcelletti o chi, che in sostanza siamo passati ormai da una fase che era quella degli grandi attentati a scopo pubblicitario, diciamo, dalle Torri Gemelle in poi, quindi dall'organizzazione di Al-Qaeda a una politica invece di improvvisazione dello Stato Islamico. Cioè, lo Stato Islamico ha affrontato il problema di percuoterci, di scuoterci, di farci del male in maniera totalmente diversa, invece che con grandi attentati molto clamorosi, con attentati che colpiscono che sono altrettanto clamorosi, perché chiaramente i morti sono morti, però sono molto meno eclatanti e molto meno organizzati. Non c'è bisogno di ingegneri come Bin Laden per fare un attentato come le Torri Gemelle, basta un pazzo scatenato per buttarsi contro la folla con un camion come a Nizza o con la macchina sul ponte di Westminster. Ecco, questa è un po' forse la visione, e quindi cerco di raccogliere un po' quello che è il tuo senso di sbigottimento, di angoscia, e non trasformandolo, perché c'è poco da trasformare, ma cercando di razionalizzare un attimo la visione delle cose. Noi dobbiamo comunque continuare a vivere la nostra vita a prescindere dai lupi solitari e dallo Stato Islamico, che oltretutto in questo momento si trova abbastanza in difficoltà da un punto di vista militare, ha perso metà del territorio che si era guadagnato negli anni precedenti, sta crollando anche a Mosul, quindi praticamente sta finendo la sua esistenza organizzata, però è chiaro che chi ha aderito da un punto di vista politico, se si può dire politico, aderire a un movimento violento, sta modificando la sua operazione a quello della guerriglia urbana che noi conosciamo purtroppo molto bene dagli anni della tensione.
Io ho paura che questi attentatori, poi le indagini andranno avanti e vedremo, ma nella trasformazione che tu dicevi di questi attentati che stanno cambiando, no? Rispetto al 2001, a quello che è successo ieri sera, però c'è un filo conduttore, no? Il filo conduttore è quello di una adesione ad un ideale, perché io so che la mia religione cristiana non è un ideale, è un'esperienza, è un fatto di vita vissuta, e credo anche il vero islamismo sia una religione e non sia un ideale. Il problema è che i terroristi si ispirano ad un islamismo che è terrorismo, e che questa adesione non abbia più bisogno di una istituzione come Bin Laden o come l'ISIS, ma che sta diventando un'adesione morale, di appartenenza, e che quindi chiunque adesso o in futuro si sente vicino a quell'ideale, che è sbagliato, d'accordo, di islamismo, ma che purtroppo c'è, diventa un possibile attentatore. E guarda caso, tra gli attentatori più recenti ci sono europei di nascita, ma che sono di seconda, terza generazione islamici. E questo mi preoccupa, perché magari l'islamico che viene adesso da una situazione drammatica ti è pure riconoscente e non lo farà mai un attentato. Io non credo che quelli che arrivano con il barcone, a parte qualche infiltrato che potrebbe anche esserci, ma sono potenziali attentatori. No, non loro, ma le seconde e terze generazioni che per un fatto identitario si rifanno ad un Islam originario e in alcuni casi, ahimè, sbagliato, che è quello che porta al terrorismo. Non so se mi sono...
Posso risponderti, ma vorrei prima fare un break musicale.
Sì.
Lanci tu il secondo brano.
Il secondo brano è Irene Fornaciani. Il cognome è tutto un programma, perché è la figlia del grande Zucchero, di Sugar. E presentò questa canzone intitolata Blu. Stranamente, però, forse per pudore, la canzone non la scrisse il suo immenso papà, ma l'ha scritta lei, quindi è è il frutto del suo lavoro. Ascoltiamolo, Irene Fornaciari con Blu.
Thank you. in riva al mare, dipinta di blu. Guarda un punto all'orizzonte mentre il sole va giù. E con la mano saluta i giorni che passano, volano a sud. C'è una donna in mezzo al mare, vestita di blu. Prende in braccio un pescatore, bello come un Gesù. E nel suo sguardo si arrende l'amore purissimo, e senza un perché, allora gli parla di sé. Sulla spiaggia lasciato dal blu, e una donna in riva al mare mentre il sole va giù, e con la mano saluta i sogni che passano e lascia una scia che non va più via.
E vorrei riprendere il discorso che stavi facendo tu, poi passeremo a qualche notizia un pochino più allegra o più divertente, perché tu hai parlato di un Islam o di un islamismo che non ha la stessa connotazione del tuo o del nostro cristianesimo. Allora, prima di tutto, l'Islam non è una chiesa e non ha una chiesa. E quindi l'Islam si rifà semplicemente a un libro che oltretutto esiste in diverse versioni, il Corano, e quindi storicamente non ha un governo, cioè non esiste un papa che dice hanno ragione gli sciiti, hanno ragione i sunniti, hanno ragione i wahhabiti piuttosto che i salafiti, e questo crea chiaramente la libertà di opinione. Ricordiamoci che la guerra dei 30 anni è stata fatta fra cristiani di diversi orientamenti e ha prodotto molte decine di migliaia di morti. Ma invece l'Islam in questo lo sta facendo adesso, se vogliamo, perché la guerra non è tanto contro l'Occidente, o meglio è contro un certo Occidente da parte di un certo Islam. E quindi questo sarebbe bene da chiarire, ma non è una cosa da fare in due minuti così. Sostanzialmente l'islamismo salafita è quello che fa parte dei sunniti, è quello che sta cercando di prevaricare l'islamismo sciita e quindi sta attuando il terrorismo nella maniera in cui lo attua. Purtroppo, come dicevamo prima, però questi lupi solitari, che sono gente che ha mediamente, come dicevi tu, sono normalmente cresciuti in Europa, sono normalmente già persone problematiche e sono normalmente già state in carcere, dove si sono radicalizzate. Quindi questo è quello che al momento si sa, non tanto dell'attentato di Londra, ma della tipologia di attentatori. E questi chiaramente non sono programmabili, anzi si autoprogrammano all'ultimo istante. Cioè, probabilmente quando l'altro ieri le autorità americane e inglesi hanno dichiarato di non far salire a bordo degli aerei in cabina i computer, questo elemento dell'attentato di Londra, può darsi che abbia deciso allora di fare un attentato e si è armato con armi non convenzionali come un coltello e un SUV. E questo è il problema, perché Al-Qaeda, quello che dicevo prima, Al-Qaeda si organizzava dirottando aerei su certe linee, in un certo modo, organizzando tutto. Questi qui escono di casa col coltello da cucina, prendono la macchina e fanno una strage. Quindi non sono programmabili, e questo ci deve creare la serenità del può capitare sempre, che non deve essere angoscia, ma deve essere un desiderio di vivere serenamente a prescindere da quello che sono, da quello che può succedere, dalla tegola all'attentatore, al lupo solitario.
Io invece penso, Paolo, che qualcosa deve essere fatto e dobbiamo fare. Prima di tutto ripartire da quelle che sono le nostre radici più profonde, che sono la cultura, una cultura cristiana, la croce. Ad Arezzo c'è la storia della vera croce di Piero della Francesca. Ripartire da qua, ripartire da quello che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura. Io sento che questa cultura va difesa, è l'unica nostra forza. Ripartire da qui, crederci, essere convinti. Ecco, perché altrimenti noi che siano persone squilibrate, che siano persone strutturate, che siano persone radicalizzate, che siano più o meno appartenenti a una struttura oppure lupi solitari, e cominciano a essere tanti sti lupi solitari purtroppo, e comunque c'è un dato di fatto che c'è una situazione nuova in Europa che 10 anni fa non c'era. E quindi questa è la preoccupazione, che non è per me, la preoccupazione è per i miei figli che hanno 20 anni e che saranno cittadini dell'Europa. Possiamo continuare a parlare d'Europa, no? Io comincio anche a chiedermelo, perché ora si fanno tutti questi festeggiamenti, Mattarella che ha detto, no, parafrasando la famosa frase degli italiani, d'Italia si è fatta, lui ha detto gli europei ci sono, dobbiamo fare l'Europa, va a cercare le frasi d'effetto, ma io credo che questa Europa ci sarà pure, ma se il presidente della UE mi viene a prendere in giro i paesi del sud che spendono i soldi che hanno dall'Europa sulle donne e sull'alcol, mi sembra che non ci sia né l'Europa né gli europei.
No, ma poi detto da un olandese che probabilmente frequenta la Rumer Rouge,
appunto, cioè gli olandesi hanno le
vetrine, la via delle vetrine,
i quartieri a luce rossa da 250 anni, si ubriacano di birra che stanno, non stanno ritti già la mattina alle 10. Quindi che cosa viene a parlare dell'alcol e delle donne?
Ma scusa un attimo, Romano, ha 50 anni Dijsselbloem e li ha sbattuti via così, nel pieno del successo, in cui è a capo dell'Unione Europea, dice una cosa del genere, da cui bene o male in capo a 3 giorni dovrà poi dimettersi, perché mi sembra che gli attacchi ormai siano concentrici da parte di anche dei suoi partiti, quindi non lo sta sorreggendo proprio nessuno. Vabbè, d'altra parte Renzi ha detto che deve dimettersi, lui che si è dimesso subito dopo tutte le frasi che ha detto offensive, la cozzaglia eccetera, non ha mai detto mi dimetto per quello che dico, non si è mai dimesso neanche per quello che ha fatto, ma ecco, quindi anzi, dopo aver detto che si dimetteva e stava un anno fermo, è durato un anno e 15 giorni e ha già ricominciato a far danni.
Comunque, insomma, sono tutte notizie che questa mattina mi fanno un po' preoccupare, capisci? No?
Bisogna anche alleggerire un attimo la tensione, anche perché in realtà non possiamo cambiare le teste in un momento, ma bisogna farlo in molto tempo e con la cultura, come dici tu. Ma la nostra cultura è ben diversa da quella di
però,
altri paesi.
Però noi, di fronte, io come cattolico, io conosco quello che è il catechismo della Chiesa Cattolica e so che ho diritto, e è un diritto naturale, a difendere la mia vita e delle persone che sono messe...
Ma non è una questione tra i cattolici e musulmani. È questo il problema.
Ma io devo difendermi.
Sì, ma tu ti devi difendere. Portati due coltelli, ma il problema è che non è un attacco dei musulmani contro i cristiani, ma è un attacco di un sistema politico a un altro sistema politico, quindi insomma,
e comunque...
adesso c'è Andrea che ci sta facendo dei gestacci perché continuiamo a parlare di cose serie, la gente ha già staccato, ha già cambiato canale e non sente neanche la musica che tu hai così ben preparato. Adesso c'è, mi pare, una delle mie preferite.
Sì, la tua Elisa, che non è la tua, ti piacerebbe?
No,
la tua. Ma Elisa è di
tutti. Mi sarebbe piaciuto
Elisa...
avere 50 anni di meno.
No, ma anche me.
Anche 40.
Bruciare per te è una canzone del 2016 che appartiene ad un album lanciato nello stesso anno. E qui dentro c'è anche un omaggio alla nonna, vedi? Le brave ragazze che pensano anche ai nonni.
Per quello che io volevo avere 40 anni di meno.
Alla nonna Irene. Ascoltiamo Elisa con Bruciare per te.
Forse nemmeno lo so quello che sei per me, quello che mi togli, quello che mi dai. Talmente tanto che semplicemente non lo so vedere per intero come l'universo. Stato di euforia, di confusione, sì di confusione, quando trovi tutto quello che avevi perso. E bruciare per te, bruciare per te, bruciare per te. E bruciare per te, bruciare per te. Se lo capirò così tutto d'un tratto, poi guardandoti che mi hai cambiata per sempre. Come il primo giorno vedo quel bagliore che avevi sul viso, lì sospeso sulla curva del tuo sorriso. E bruciare per te, bruciare per te, bruciare per te. E bruciare per te, bruciare per te.
Leggero come l'aria, come il nuvolè. Mai avrei
bruciare per te, e bruciare per te, bruciare per te.
Bene, rientriamo cercando di alleggerire un po' la trasmissione parlando di altre cose, magari un pochino più leggere, anche se all'atto dei fatti ci sarebbero altre notizie anche abbastanza pesanti, come questa l'accenno e basta, il bombardamento alla scuola di Al-Mansur, bombardamento americano fatto su una scuola, come oggetto la scuola. Anche lì pensando che ci fosse nascosto chissà chi, i 33 morti che ci sono stati erano civili, tra cui i bambini. Però c'è, Romano, una cosa che mi ha fatto morire dal ridere, c'era un articolo, un titolo di Huffington Post ieri sulla nomina di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, che è il nome bello della brutta Finmeccanica.
Aveva fondato anche un partito, se non sbaglio.
Profumo? Ah, non lo so. Chanel? No. Non lo so. Però ha fatto fallire il Monte dei Paschi di Siena, questo invece si sa. E tra l'altro risulta che dal 5 marzo Alessandro Profumo, assieme a un altro della Banca Campania, siano inquisiti per usura bancaria, eccetera. Vedi? Cioè hanno dei capi di imputazione piuttosto pesanti. E questo Alessandro Profumo, che poi è stato già Unicredit, cioè è un manager con la M maiuscola, solo la M, e tutto il resto poi si era dimenticato facendo quello che ha combinato in giro. Ecco, io quando ho sentito che Profumo era stato nominato amministratore delegato di Finmeccanica, mi sono chiesto, ma è proprio lui? Ecco, in effetti invece era proprio lui. E si sente Profumo di indagine, diceva la Huffington Post, perché ha già avuto l'avviso di garanzia e tutto quanto, e quindi staremo a vedere, ma fa parte dei giochi.
Ma quale morale ne trai da questa notizia?
Ah, viva la corruzione! Cioè, proprio l'unica morale che riusciamo a gestire è quella. O uno è corrotto o non può andare al potere. Non esiste una cosa diversa. Purtroppo è questa. D'altra parte, è meglio Alessandro Profumo corrotto che fa andare bene un'azienda, o è meglio un Dijsselbloem che non è corrotto ma è cretino?
Certo, la gara è dura tra le due cose, però preferisco Profumo, perché un delinquente ha la speranza di redimersi, un imbecille no.
No. Effettivamente sono d'accordo con te. Pensa, sono d'accordo con te. Andrea, applaudi perché siamo d'accordo. Un'altra cosa che volevo dire è quella, ci sono altre notizie, la morte di Alfredo Reichlin, che è stato membro del comitato centrale del PC, amico di Togliatti, di Berlinguer, è una grossa figura culturale del vetero comunismo italiano. Però è una figura che poi ha continuato a, si dice in maniera molto brutta, stare a galla. In realtà si è sempre adeguato alla storia e fino a poco tempo fa ha scritto articoli e ha scritto libri, quindi sempre una persona di tutto rispetto e comunque estremamente coerente. Io ho sempre detto, non sono mai stato fascista, ma Almirante è sempre stata una persona coerente. Non sono mai stato montanelliano, ma ho sempre ammirato Indro Montanelli. Ecco, Raiklin è come Pietro Ingrao, sono quelle persone che sono state coerenti fino alla morte nelle loro idee, però lo hanno fatto sempre con una grande cultura, con una grande intelligenza.
Sì, devo dire che questa è una sensazione che condivido pienamente. Io non sono più giovane, pur non essendo vecchio, e io provo la stessa sensazione nei confronti di politici che non mi hanno mai rappresentato dal punto di vista politico, però che ricordo con di grande dignità, di grande affetto, coerenza politica, dire, anche con un certo affetto, e che ho riscoperto, no? Perché durante i 18 anni, se tu sei di un'idea politica, è difficile apprezzare, amare o trovare l'avversario, no? Poi con la maturità invece, magari riscoprendo, rileggendo, documentandoti, ti rendi conto che anche l'avversario politico aveva una sua dignità. Ecco, questo noi abbiamo fatto in tempo, no, a vivere questa, sì, questo recupero, e credo che sia molto importante. Però c'è l'altra faccia della medaglia, che è negativo, che se lo paragoniamo al nostro presente, noi che abbiamo qualche anno in più ci mettiamo a piangere.
Rischiamo il suicidio.
Ecco.
In realtà c'è mancata un'educazione in mezzo, una generazione educata in mezzo. Speriamo di aver trasmesso noi ai nostri figli e ai nostri nipoti qualche cosa di più, perché questo rispetto per l'avversario, e giustamente anch'io a 18 anni non è che rispettassi molto gli avversari, devo dire, però in effetti fa parte di una cultura che deve essere una cultura democratica, e la democrazia iniziale sta proprio qua. Quindi questo è un bel ricordo di Alfredo Raiklin.
E interrompiamo ancora con la musica, è la volta di un'altra grande voce della new generation femminile italiana nel mondo del bel canto. Si tratta di Giorgia con una canzone. Questa volta recuperiamo, prima c'era la Irene Fornaciari che non ha cantato una canzone di suo padre, questa volta invece Giorgia ci canterà una canzone che è a firma proprio di Zucchero, che ha scritto interamente il testo. Si tratta di una delle più famose canzoni di Giorgia, che fa sempre durante i suoi concerti. Si tratta di Sole e d'Azzurro.
Voglio parlare al tuo cuore, leggera come la neve. Hanno parole. Dopo la pioggia ed il gelo, oltre le stelle ed il cielo, vedo fiorire il buono di noi, il sole. Vorrei Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te di sole ed azzurro.
Di sole ed azzurro, dice Giorgia, e quindi questo mi fa pensare a una cosa bella, e una cosa bella è accaduta proprio ieri a Gerusalemme. Infatti, dopo un lunghissimo restauro, il Santo Sepolcro è stato restituito, come ha detto ieri sera il patriarca greco-ortodosso Teofilo III, è stato restituito al mondo intero, non soltanto alla Terra Santa. Quindi la roccia che, secondo le sante scritture, ha accolto il corpo di Gesù, che dopo tre giorni è risuscitato, è di nuovo possibile visitarla. È
stata... Speriamo che rimangano in pace nelle tre religioni, i tre ordini che lo custodiscono.
Le tre confessioni cristiane, sì. Effettivamente non è stato soltanto un evento storico, archeologico, culturale. Tra l'altro è stato in occasione di questo restauro è stato fatto anche una ricerca archeologica che conferma in pieno l'appartenenza del sito archeologico al primo secolo, quindi siamo pienamente in una datazione che si concilia con i fatti che sono raccontati nei Vangeli. Ma dicevo che, oltre che un fatto importante per l'archeologia, per la storia e anche per il turismo, diciamo così banalmente, è stato anche un momento ecumenico molto importante, perché alla preghiera ecumenica che ieri è stata fatta come celebrazione dell'apertura erano presenti il patriarca greco ortodosso di Gerusalemme Teofilo III, il custode di Terra Santa Patton, il patriarca apostolico armeno Nuran Monugian e Monsignor Pizzaballa, e ovviamente anche il premier greco Tsipras.
Pizzaballa è l'amministratore apostolico di Gerusalemme e pare che sia candidato o al vicariato di Roma o all'arcidiocesi di Milano.
Addirittura.
Però si vocifera, ma dopo sei mesi che è amministratore apostolico di Gerusalemme difficilmente verrà tolto di lì.
Sì, cominciano a fare anche i toto presidenti della CEI, no? Ieri nei giornali si parlava,
ovviamente, anche perché
e si parlava anche,
diciamo, che sarebbe anche ora.
Si parlava anche della possibilità dell'ex vescovo di Arezzo Baltiero Bassetti,
sì, direi che è uno attuale, dei più candidabili di Bassetti,
arcivescovo sì, di Perugia, come possibile.
Ma anche lui ha detto successore. Domenica ha detto una o due frasi che hanno indotto un po' in tentazione anche qualcuno a dire sì, sarà lui.
Perché lui ormai è 75 anni, quindi sta
il presidente della CEI credo che vada oltre.
Sì, no, come presidenza è ininfluente il fatto, come vescovo.
L'importante è che non ci vada a scuola, vabbè, ma questi sono problemi tra di noi.
Questo ecco. è un tuo pensiero.
Ieri c'è stata la giornata dell'acqua. Sì. Il mondo ricco, il mondo che ha l'acqua, ne spreca il 38%, cioè ne usa il 62%, il 38% lo butta via. E con quel 38% si dissetterebbe tutto il resto.
E scommetto che tra questi spreconi ci siamo noi italiani.
Noi siamo fra i grandi spreconi.
Ecco, vedi?
Cioè, nonostante tutte le campagne,
te lo leggo negli occhi,
l'Alex Zanotelli che fa tutte le sue campagne contro l'acqua, Riccardo Petrella, professore dell'Università di Roma, che ha dedicato la sua vita all'acqua, ecco, nonostante tutto quello che ci insegnano, insegniamo ai bambini, riusciamo a sprecare l'acqua in maniera vergognosa, proprio, ma vergognosa nel senso proprio da diventare rossi e mettere la testa sottoterra. Vabbè. Sentivo un'intervista non so se è il presidente di quale ente che parlava delle acque, mi pare la società che gestisce poi in sostanza gli impianti idrici italiani, e diceva, beh sì, in effetti Noi continuiamo a aumentare il prezzo dell'acqua, ma continuiamo a non mantenere i meccanismi. Se dovessimo mantenere, cioè recuperare tutti gli impianti tecnologici e metterli in regola, dovremmo impiegare economicamente 225 anni.
Bella,
quindi
bella cifra.
È una bella cifra, sì. Senti, sprechiamo bene.
Voglio farti una domanda. Tu sai tutto, quasi tutto, quindi posso permetterti. Fammi fare questa domanda. Ma perché in Italia usiamo l'acqua minerale comprata ai supermercati?
Perché così favoriamo l'acqua francese, l'acqua straniera.
Perché dalle altre parti bevono l'acqua dal rubinetto, perché noi invece non beviamo l'acqua del rubinetto?
Ma io sento tante famiglie però, che almeno nelle mie frequentazioni, io, premesso che io non uso acqua minerale, cioè bevo l'acqua del cosiddetta acqua del sindaco o l'acqua del vivo, come si dice qua, perché a Lucignano c'è l'acqua del vivo, oppure l'acqua del Fiora.
Ma qui a Cortona credo che nessuno beva l'acqua del rubinetto perché è molto calcarea, molto...
Ma sì, ma anche a Roma c'è l'acqua marcia che è ottima, però siccome è mescolata a quell'altra, sarebbero le due condotte, l'Appio Claudio e l'altra, l'acqua marcia, però c'è una distinzione per cui una si beve e una no. Però perché fare due impianti per non berla non si sa. A Firenze mi ricordo che l'acqua era molto clorata e quindi puzzava proprio. In Brianza l'acqua contiene ferro perché non è proprio depurata, quindi è imbevibile, assolutamente. Cioè è certificata come potabile, io non so in base a quali criteri, ma è un po' come è successo per la Trazina, no? Non so se vi ricordi.
Sì, mi ricordo.
Ecco, la Trazina, che nella pianura padana c'era questa sostanza velenosa, e a un certo punto, pur di renderla potabile, sono stati elevati i livelli di sicurezza. Cioè è stato detto no, non c'è problema, invece che l'1% mettiamo il limite al 10%, che tanto non c'è problema, e così la Trazina è finito come problema. Siamo specialisti in questo.
Comunque
è un po' come la corruzione.
Vorrei precisare che l'acqua che beviamo qui nella nostra zona, l'acqua che usiamo, l'acqua che esce dal rubinetto qui nella nostra zona è acqua perfetta.
Essere perfetta.
È perfetta per cucinare, quindi non ci sono problemi. Il problema è berla in grande quantità perché è clorata e molto calcarea.
Nei paesi che frequento io, ma in Africa normalmente dappertutto così, per i bianchi è obbligatorio bere l'acqua minerale, l'acqua in bottiglia, ma perché i pozzi non sono depurati. Gli indigeni possono berla perché la bevono dall'inizio della loro vita, l'hanno bevuta i loro bisnonni, i loro nonni, i loro genitori, la bevono anche loro.
Sono vaccinati, diciamo.
Sono già vaccinati e quindi la possono bere. A noi non è permesso. L'unica cosa che si fa normalmente nelle missioni è di depurare l'acqua con delle sostanze, per cui in pratica si prende l'acqua del pozzo, si mette nei depuratorini personali e poi si beve quella, oppure prima si bolle e poi si mette nei depuratori, perché ci sono anche poi quelli che fanno questione anche sulla bollitura, però, lì ci sono motivi tecnici reali.
E mi fa segno il presente precisissimo Andrea Capecchi alla regia che dobbiamo interrompere la prima parte della nostra trasmissione. Mi raccomando, state sempre all'ascolto perché adesso c'è il notiziario e poi la seconda parte è dedicata come sempre alle notizie locali
e al 50° dei trattati d'Europa. Mi ricordano quando avevo 17 anni.
Va bene, ne parleremo, ok, ho qualcosa da dire a proposito. Però ci lasciamo con una bellissima canzone, questa volta della Pausini, Le cose che vivi, una canzone del 2010, dal punto di vista musicale, così come nella tradizione della cantante, una canzone assolutamente melodica.
Amicizia ti attraversa il cuore, lascia un'emozione che non se ne va. Non so dirti come, ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo che ci porta in alto, oltre l'altra gente, come fare un salto nell'immensità. E non c'è distanza, non c'è abbastanza se tu sei già dentro di me. Per sempre, in qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò, tra le cose che vivi io per sempre vivrò. In qualunque posto sarai, ci ritroveremo vicino, stretti l'uno nell'altro oltre il destino. Su qualunque strada, in qualunque cielo, dove comunque vada, noi non ci perderemo.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora qui, Romano e Paolo, che non vi hanno lasciati, ma sono ancora qua a intrattenervi per ancora una buona mezz'oretta. Allora, avevamo accennato prima ai temi europei.
Scusa, do prima i riferimenti, che se per caso qualcuno gli viene la malaugurata idea di telefonare. 0575 60 48 30 per coloro che non hanno niente di meglio.
Dicevo che ne avevamo un po' accennato prima, nei vari discorsi che abbiamo fatto, all'Europa, insomma, questa Europa si fa o non si fa, Mattarella ci crede o non ci crede?
Allora, si festeggia il 60° anniversario, io avevo detto il 50° magari, poi ho fatto i conti sulla mia età e non mi quadravano più. E io mi ricordo che vivevo a Roma, facevo la seconda media, nel 1957, devo dire che visti quei momenti in maniera molto forte, perché la ritenevo già nel mio piccolo, nelle mie idee, anche seppure politicamente ancora da formarsi, la vivevo come una cosa molto bella, come lo Sputnik, come i primi satelliti artificiali, queste cose qua. L'Unione Europea nacque allora, quindi di strada ne è stata fatta e di acqua sotto i ponti ne è passata. Siamo a un bivio grosso dopo 60 anni. In realtà le positività, io credo che anche il più fervente degli anti-europeisti veda che il passare dall'Italia all'Olanda, alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, senza dover cambiare ogni frontiera i soldi, insomma, sia un bel guadagno. Lo stesso guadagno che abbiamo poi nel commercio, non solo nel turismo, ma anche nel commercio, il fatto di non dover avere problemi di cambi. Sentivo un intervento di una persona indubbiamente interessata come il professor Romano Prodi che spiegava che tutto sommato l'euro ci è servito anche per abbassare tutti gli interessi economici, nel senso proprio di interessi bancari, sia sulle case che sui prestiti che su questo che su quello. Il momento che noi abbiamo avuto la crisi e siamo dovuti uscire dal serpentone, come si chiamava allora, è stato un momento in cui abbiamo rischiato molto e è stata l'unica soluzione per potersi salvare. Ma se non ci fosse stato l'euro, probabilmente a quest'ora saremmo molto più indietro della Grecia. Quindi l'euro inteso come equilibratore di interessi bancari e di stipendi e di regime economico di vita. E la negatività grossa però c'è, ed è quella che manca l'unità politica e che manca un'unità di difesa e manca un'unità di politica estera, ed è questo che ha favorito la Brexit. Ed è su questo punto che proprio ieri, l'altro ieri, la Federica Mogherini, ministro degli esteri dell'Europa, ha annunciato che l'Europa si darà un primo piccolo esercito, una piccola prima riunione di eserciti che saranno un'unica, sotto un'unica bandiera, che questo è già un primo passo, ed è un primo passo importante perché soprattutto per la politica estera. E questo dobbiamo dare merito alle paure che ci ha fatto venire Donald Trump, che vedrai che il discorso si unificherà meglio e si salderà meglio. Trump e la May andranno per la loro strada, ma l'Europa avrà le sue gambe per crescere autonomamente e crescere veramente.
Sento molto ottimismo nelle tue parole, un ottimismo che non condivido del tutto per motivi che ho già detto prima e quindi non sto a ripetere, anche un po' dal punto di vista economico, Paolo, perché io ricordo, perché me ricordo anch'io il passaggio prodiano dall'euro, dalla lira all'euro, e ricordo benissimo che nel giro di 4-5 anni un paio di scarpe che costava 60.000 lire costava 60 euro, cioè praticamente il doppio.
Certo, questo però non è colpa dell'euro, è colpa di chi ha lavorato con l'euro. Ci sono due colpe, una fondamentale, prioritaria, che è quella della sopravvalutazione della lira, cioè i 1927 lire per un euro erano troppe in realtà, ma era l'unico modo per entrare. È un sacrificio che ci è stato chiesto per entrare e per avere poi i vantaggi dopo. Il secondo, la disonestà di chi di dovere.
Sei consapevole, Paolo, che non tutti sono d'accordo con quello che hai detto?
Sì. Ma ecco. non mi ergo a vox populi.
Perché se tu ascolti il popolo, no, le sensazioni, certo, sono un po' diverse, anche, insomma, no, anche tra gli esperti, insomma, ci sono diverse opinioni.
Chi esperta diversamente.
Però io vorrei, hai concluso o vuoi aggiungere qualcos'altro, direi di passare a qualche notizia locale.
Certo.
Io voglio dare subito una notizia locale molto molto bella, perché una classe del liceo, primo anno del liceo artistico di Cortona, dell'Istituto Luca Signorelli, ieri ha vinto un bel premio, ad un concorso che riguardava l'inclusione sociale. Il filmato che la prima C insieme al loro professore Marco Giappichini hanno presentato, professore che insegna appunto tecnica cinematografica, Burattini senza fili, e questo filmato ha vinto il primo premio. Pensate, quindi, questa classe che si è affacciata solo quest'anno nel percorso del liceo artistico ha già vinto anche classi che invece avevano già un'esperienza di 2 o 3 anni. Quindi un applauso agli studenti cortonesi, bravi ragazzi, e bravo anche il professore.
Pensavo che fossi tu.
No.
Tu solo quando arrivi secondo lo dici.
No, io non ho, però non ho mai fatto concorsi. Ah, ecco. Se no forse li avrei anche persi.
Ma tu insegni, e questo è un merito molto grosso. Bene, andiamo avanti.
Altre notizie locali?
No, forse le hai tu, ce l'avevi tu qualcosa?
Allora, sì ho anche ancora, però, che riguardano la scuola. Oggi prediligo l'aspetto scolastico perché oggi pomeriggio, quindi chi è all'ascolto e è nei pressi potrebbe approfittarne, perché alle 2.30, 14.30, presso il locale Nessun Dorma, gli studenti e alcuni insegnanti dell'Istituto Signorelli si ritroveranno per un caffè letterario, quindi una discussione, leggendo poesie, ascoltando anche canzoni d'autore, ci saranno anche canzoni cantate dal vivo, su un tema che sta a cuore a tutti noi, perché il tema è l'amore. Quindi la discussione sarà senz'altro molto interessante. Siete tutti invitati a questa attività che l'Istituto Signorelli propone alla città di Cortona. Ripeto, oggi alle 14.30 presso il locale Nessun Dorma.
Benissimo. Stavo guardando dall'Etruria che la nuova vita della fortezza del Girifalco entra nel suo secondo anno. Dal prossimo weekend scatta la stagione 2017 con l'associazione On The Move. Quindi ci sono progetti e cose. Nell'immediato sono programmate 3 preaperture, con la fortezza che sarà aperta al pubblico nei weekend del 25 e 26 marzo, quindi il prossimo, il 1 e 2 aprile e l'8-9 aprile. L'orario di apertura sarà dalle 10 fino alle 18 e successivamente da venerdì 14 aprile la struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Quindi
bene, sono contento anche completa, proprio da cortonese, che questo luogo così caro ai cortonesi per tanti motivi sia aperto per iniziative culturali e che ci sia un programma così ben nutrito, perché l'anno scorso era stato un po' detto un po' la stessa cosa sul programma, però poi effettivamente non ci sono state tante cose, ecco. Quindi spero che il programma sia un bel programma, però da quello che hai detto, Paolo, mi sembra che siamo veramente sulla strada giusta per valorizzare e aprire al pubblico la fortezza del Girifalco. Un'altra notizia, direi che quasi doverosamente dobbiamo, anzi direi che sarà bene mettere un brano, mi sta suggerendo Andrea dalla regia, e ascoltiamo come primo brano di questa seconda parte una canzone di Malika Ayan intitolata Tempesta. Il testo del brano è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Pacifico, mentre la firma è di Solan. Tempesta è una danza, come sentirete, una canzone molto particolare che si apre con un ritmo molto incalzante fino a un ritornello che è nello stesso tempo bello, quasi irresistibile, ma anche molto malinconico, che dice che sia sempre un giorno solo, un attimo, che sembri un pericolo, che sia per scherzo, sbaglio o per miracolo, purché sia tempesta.
Se non rinunci al complicato, che sia per sé. Un miracolo, purché povertà è un concetto semplice, se non ne sai il significato, che sia per sé.
Un'altra notizia locale, culturale, anche importante, che è data sia da valdichianaoggi.it sia dall'Etruria.it, è l'iniziativa della Fondazione Nicodemo Settembrini, e in cui interverrà anche l'ex sindaco Vignini, e la presentazione del nuovo libro di Tito Barbini, ex sindaco pure lui di Cortona, che con Paolo Ciampi ha scritto storie, I sogni vogliono migrare, storie di viaggi e di confini da attraversare. Ecco, questa opera verrà presentata domenica 26 marzo alle 17 presso la Sala Consiliare di Cortona. E questo mi sembra che siano sempre cose da premiare, da promuovere.
Sì, io vorrei sottolineare la bellissima parabola politico-culturale di Tito Barbini, che è stato un sindaco molto importante per Cortona, un bravo sindaco. Quando fu eletto, credo che fu eletto come sindaco più giovane d'Italia. Ebbe due mandati negli anni 70, e lo ricordo molto bene, e io ne ho tutte le volte che ho avuto occasione di ascoltarlo, l'ho ascoltato con molto interesse, perché è stato un politico di grande valore, è stato anche assessore regionale alla regione. E poi a un certo punto però ha chiuso con la politica, si è ritirato ancora in giovane età, però si è ritirato dalla politica e si è dedicato prima ai viaggi e poi alla scrittura dei libri. L'ho ascoltato tante volte presentare i suoi libri, è una persona molto, molto colta, molto affascinante nel racconto, sia quando racconta abbraccio verbalmente, ma soprattutto quando scrive veramente molto bene, quindi andiamo ad ascoltare tutti quelli che potranno questa presentazione del suo libro, perché sarà sicuramente molto interessante.
Ecco, riprendo un attimo dall'Etruria. L'edizione del libro I sogni vogliono migrare, il titolo Storie di viaggio e di confini da attraversare, l'edizione Clichy, è un libro che in pratica i due scrittori che sono viaggiatori ragionano sul senso dei confini e su un pianeta che è diventato più stretto. Partivano dall'espansione dei voli low cost si arriva all'innalzamento dei muri per evitare i passaggi, e questo è un discorso che riprende poi il discorso iniziale degli attentati e così via. Certo. Quindi viaggiare e raccontare forse non saranno soluzioni, dice la nota, ma sono il miglior antidoto contro ogni fanatismo. E forse danno ragione alla mia frase iniziale: bisogna continuare a vivere per continuare a vincere.
Sì, i confini peraltro non sono mai soltanto geografici, ma sono confini anche che riguardano l'esistenza, che riguardano l'ideologia, che riguardano, sono tanti i confini della nostra vita. E direi che potremmo mandare un altro brano, no? Perché la musica ci accompagna sempre in maniera molto originale, e questa volta ascoltiamo un'altra voce straordinaria, con una canzone che ha presentato al Sanremo proprio di poche settimane fa. Si tratta di Bianca Atzei con la canzone Ora esisti solo tu, che si è classificata a Sanremo, credo tra il nono o decimo posto, qualcosa del genere. Comunque è una bellissima canzone melodica.
Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso. Per mio carattere un po' schivo, l'ho sotterrato già da un pezzo e non è neanche più un ricordo. Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente. Voglio fregarmene di tutto ciò che poi dirà la gente. Ma ti rendi conto, amore, che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola? Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare fino a notte profondissima. E sarà che se sto bene, perché non penso più a chi mi ha fatto soffrire, voglio solo cancellare, ora esisti solo tu. Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta, e dico senza vergognarmi che questa volta è quella giusta. Amore, prendimi per mano, voglio correre veloce come due pazzi verso il sole. Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente e poi voglio fregarmene di tutto ciò che poi dirà la gente. Ma ti rendi conto, amore, che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola? Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare fino a notte profondissima. E sarà che se sto bene è perché non penso più a chi mi ha fatto soffrire, voglio solo cancellare, ora esisti solo. E sarà che se sto bene è perché non penso più a chi mi ha fatto soffrire, voglio solo cancellare, ora esisti solo tu.
Bellissima questa canzone, cantata benissimo dalla nostra Bianca Atzei, una canzone scritta da Francesco Silvestre, più famoso come Checco, cantante e frontman dei Modà, e l'ho detto. Siamo verso il finale, caro Paolo, e qualche notiziola ancora locale ce l'abbiamo.
Credo che ce l'hai tu quelle.
Che riguardano due sindaci. Intanto informiamo i nostri radioascoltatori che a Monte San Savino la signora sindaca Scarpellini si ricandida per un nuovo mandato, e quindi se i savinesi sono stati contenti della sua politica, la dovranno rivotare. Poi un'altra notizia invece che riguarda Cortona, perché ieri è stato approvato il bilancio, un bilancio che dal mio punto di vista è bello, sostanzioso, perché ben 4 milioni sono riservati per le scuole. Ci sarà una nuova scuola a Camucia, tanti soldi sono stati spesi e saranno spesi per il recupero anche e per il rifacimento di alcuni locali delle nostre scuole, e poi il Comune ha confermato eventi ormai storici che riguardano la nostra città come Cortona Antiquaria, anche il Mix Festival, del quale ce ne siamo occupati sempre molto come radio. E poi un'altra cosa che voglio ricordare, perché mi sta molto a cuore anche questa ai cortonesi, ma anche a tutto il mondo, perché è patrimonio del mondo, le bellissime mura etrusche che purtroppo con il passare del tempo sono state ricoperte, nascoste da piante rampicanti, saranno recuperate nella sua magnificenza e possanza storica. Quindi queste sono notizie belle e positive. In ultimo voglio darne un'altra che riguarda la mia scuola, che avevo già accennato la scorsa puntata, però voglio ricordarla perché il gruppo teatrale dell'Istituto Superiore di Istruzione Luca Signore domani sera al Teatro Rosini di Lucignano metterà in scena la commedia musicale La Campana delle Tentazioni di Giovanni Mosca, un umorista degli anni 70 che si rifà però alla Lisistrata di Aristofane, una storia bellissima perché racconta la protesta delle donne spartane ateniesi che per convincere i soldati a smettere di fare la guerra si ritirarono nel Partenone e dissero loro: cari mariti, cari fidanzati, o smettete di fare la guerra o noi.
Ecco, e questo mi fa rivenire in mente una notizia di ieri, che non è locale, ma è veramente divertente. Un militare americano di stanza Sigonella, nella base americana di Sigonella, vicino a Catania, ha spedito per posta un cinturone, dei proiettili, una bomba a mano e non so che altro, un fucile smontato, li ha spediti per posta a casa sua in America. Ovviamente arrivato all'ufficio postale l'hanno passato sotto il metal detector e adesso no. Probabilmente farà la fine di quello che è del cimone dell'elicottero dell'aereo che aveva tagliato la funivia in Trentino, sì. Che lo promuoveranno, perché gli americani sono fatti in questo modo, a meno che Trump non abbia deciso che anche gli americani possono sbagliare. Però certo che in un momento in cui tu dici giustamente siamo angosciati da terrorismo eccetera, uno che spedisce cinturoni, proiettili, fucili,
sì, veramente
per posta,
c'è da chiedersi il motivo, ma magari
vedremo. Un collezionista, pare che fosse proprio un cretino anche lui.
Diciamo che gli ulteriori sviluppi su questa notizia li daremo la prossima settimana.
Sì, se si saprà, perché
siamo in chiusura, caro Paolo.
Siamo in chiusura, di già.
Io
non mi sono annoiato per niente, a parte la prima parte.
No, io non mi sono annoiato nemmeno nella prima parte, perché avevo bisogno di dire quello che pensavo, perché questa mattina mi sono svegliato proprio arrabbiato.
A me ha fatto piacere sentirti sfogare,
quindi tu
anche se poi non condividiamo le posizioni, ma questo fa parte del gioco, del gioco delle parti.
Quando le posizioni sono espresse civilmente,
certo.
Sono sempre costruttive, e benissimo. Spero anche per chi ci ascolta.
Salutiamo chi ci ascolta, noi ci salutiamo,
ciao a
ci
tutti,
vedremo, ci
ringraziamo
sentiremo.
Per il gentile ascolto, vi invitiamo a proseguire naturalmente l'ascolto per le nostre interessantissime trasmissioni. Ciao,
a
risentirci alla prossima settimana. Vi lasciamo, anzi, vi ricordo la replica del sabato alle ore 13 e ci lasciamo con la voce di Nina Zilli che canta L'uomo che amava le donne. Anche noi, Paolo, amiamo le donne.
Sì, sì.
E quindi
fuori di discussione.
Non poteva esserci una chiusura migliore. Ciao a tutti.
Ami tutte le donne. Sei bello come un dio. Dopo di me, amori stupidi, povere amanti che hai. l'attesa di un'attesa.